Una chiave di lettura.
Bentrovati all'ascolto della Radio Vaticana in diretta, bentrovati all'ascolto di questa chiave di lettura di venerdì 4 giugno 2010. Saluto e ringrazio Luis Badia Morales, giornalista della nostra emittente, che è già in studio con noi. Buongiorno Luis.
Buongiorno a te e a tutti.
Andiamo in onda proprio nelle ore in cui il Papa è in viaggio verso Cipro per il suo 16° viaggio apostolico, un viaggio già definito storico perché è la prima volta che un pontefice arriverà nella terza isola del Mediterraneo. Inizia un viaggio che ha molteplici significati, se quello principale, ufficiale, proprio quello di dare un avvio simbolico al prossimo sinodo dei Vescovi per il Medio Oriente che si terrà in Vaticano nell'ottobre di quest'anno. C'è un significato pastorale importante per quanto riguarda la minoranza cattolica in questa isola a maggioranza ortodossa, ma c'è un significato ovviamente di forte carattere ecumenico, e poi c'è anche un significato, potremmo dire, Luis, di un viaggio davvero di pace per una terra ancora divisa. Dunque tanti significati per tre giornate che si annunciano molto intense.
Sì, penso che hai sottolineato più o meno tutto quello che è essenziale in questo viaggio, che è fondamentale nel Magistero, nella presenza del Papa a Cipro a partire dalle 13, le 14 ore italiane, più o meno l'ora del suo arrivo da quelle parti. Mica è vicino Cipro, così sulla piantina geografica ti fa l'impressione che è a portata di mano, in realtà Cipro dista da Roma 2200 chilometri, quindi effettivamente su Cipro c'è una discussione molto lunga per quanto riguarda i famosi paesi in bilico, paese transcontinentale, perché alcuni lo definiscono asiatico, altri lo definiscono europeo. Dal punto di vista politico, evidentemente è considerato un paese europeo, tanto così che fa parte dell'Unione Europea. Dal punto di vista geografico, un paese asiatico, e soprattutto sono le porte del Medio Oriente. Dista pochissimo dall'Anatolia turca, cioè 70 chilometri, 110-120 chilometri dal Medio Oriente, dalle coste medio orientali, e 500 chilometri da Egitto. Quindi un paese collocato geograficamente e geopoliticamente, come si dice, in un punto chiave. Questo evidentemente fa parte del background del Magistero del Papa. Il Papa sa benissimo che va a un'isola dove c'è una situazione politica delicata dopo la divisione e l'occupazione dalla parte settentrionale anni fa, che fece la Turchia proclamando lì un'entità statale non riconosciuta da nessun paese al mondo, da nessun organismo internazionale. Sa il Papa che va a un paese dove la maggioranza sono cristiani, oltre l'80%, però in gran parte, più del 71-72% di questi cristiani sono ortodossi. Cipro forse è la prima o la seconda delle isole o dei paesi o delle terre dove arrivò il cristianesimo poche decade dopo la morte di Cristo, intorno al 40, 46, 49. E per mille anni quella terra è stata una terra cattolica. Dopo lo scisma d'Oriente, gran parte dei cristiani di Cipro diventarono ortodossi, si affiliarono alla Chiesa ortodossa. Oggi è una Chiesa maggioritaria con la quale la Chiesa cattolica, il Vaticano, la sede apostolica, ha ottimi rapporti da moltissimi anni, e quindi è una continuazione del dialogo ecumenico, come tu hai ben detto. Questo non può essere se non positivo per il movimento ecumenico in generale.
Ecco, abbiamo parlato qui in questo studio una settimana fa, se non sbaglio, proprio dell'importanza anche che assume la presenza del Papa, l'importanza che avranno le sue parole di pace in un'isola divisa per questioni politiche. Nelle tue parole però viene fuori anche la grande importanza ecumenica di un viaggio che segna ancora di più la grande vicinanza di questo pontefice con il mondo ortodosso. Ne abbiamo avuto anche recentemente delle prove qui in Vaticano con la presenza di un importante rappresentante del Patriarcato di Mosca.
Sì, è l'incontro che ci sarà oggi del Santo Padre con il Patriarca ortodosso di Cipro, Cristosomo II, è il secondo incontro, perché già un paio di anni fa venne a Roma Cristosomo II, incontrò al Papa e scambiarono discorsi e poi firmarono una dichiarazione congiunta, dichiarazione comune fra la Chiesa ortodossa di Cipro, autocefala, e la Chiesa Cattolica rappresentata dal Vicario di Cristo, in questo caso il Papa. Quindi è il prosieguo di un dialogo che già avviene da molto tempo. Lo stesso arcivescovo ortodosso di Cipro venne ai funerali di Giovanni Paolo II, anche se in quel momento faceva la presidenza, cioè era l'arcivescovo interino ad interim, perché quello titolare, Crisostomo I, era gravemente malato. Quindi la Chiesa Cattolica in questo senso ha molto da discutere e da continuare. I rapporti fra cristiani, all'interno dei cristiani, fra cattolici sia del rito maronita sia del rito latino, con gli ortodossi sono buoni, molto buoni, però ci sono problemi. Ci sono problemi che poi riguardano l'evangelizzazione dal punto di vista cattolico. Cioè, dopo la divisione dell'isola, cito solo uno, ci sono altri. Dopo la divisione dell'isola, dell'occupazione dalla parte nord che venne a finire nelle mani della Turchia, che cosa è successo? Che una gran parte della popolazione del nord dovette fuggire a sud, dove c'è la Repubblica di Cipro, dove va il Santo Padre in queste ore. E lì sono cresciuti in questi ultimi anni del 60%, dati ufficiali dell'arcivescovo maronita, del 60% di matrimoni misti, e quindi matrimoni fra cattolici e ortodossi. E spesso è il marito ortodosso che un po' decide la formazione religiosa dei figli. Quindi c'è una crescita dei figli, di coppie miste, verso la ortodossia, è una perdita dei cattolici. E già siamo pochi, sia maroniti sia latini, però si è creato questo fenomeno. Non c'è nessuna recriminazione o critica reciproca, però è un fenomeno che riguarda specificamente la Chiesa Cattolica a Cipro e che dovrà affrontare presto, e che riguarda la dinamica, la forza, lo slancio dell'evangelizzazione e soprattutto il come impostare un discorso culturale che non faccia dal padre chi decide la religione che deve prendere il figlio.
Con Luis Badia Morales stiamo commentando il viaggio del Papa a Cipro che comincia oggi. Luis, il viaggio ha come scopo primario quello della consegna, la pubblicazione dell'Instrumentum Laboris del prossimo Sinodo dei Vescovi per il Medio Oriente. Oggi Andrea Riccardi su Corriere della Sera ricorda che proprio l'uccisione drammatica di Monsignor Padovese in Turchia ieri ripropone anche la difficile situazione delle minoranze cattoliche in Medio Oriente, che sarà un tema di questo sinodo.
Sì, è un tema perché sappiamo che dall'area medio orientale, e per Medio Oriente stiamo intendendo poi un concetto piuttosto storico, la cosiddetta mezzaluna fertile, che va proprio dalla Turchia fino all'Egitto. Lì i cristiani da diversi secoli, però in particolare nell'ultimo secolo, hanno dovuto affrontare diverse situazioni politiche, culturali, economiche, che li ha costretti a fuggire. La Chiesa Cattolica, i cristiani in generale, in Medio Oriente negli ultimi 100-150 anni hanno perso una gran quantità di fedeli che sono stati costretti a fuggire a un altro paese o addirittura in altri continenti. Ci sono confessioni religiose, per esempio, che hanno più fedeli all'estero che non nella terra locale, nel posto dove sono nati, dove sono cresciuti. Allora, nella consegna di questo documento, il lavoro che poi sarà la traccia in base alla quale, o sulla base della quale discuteranno i padri sinodali del Medio Oriente qui a ottobre, quello che si deve affrontare lì, è stato detto da parte degli incaricati, in particolare da Monsignore Terovic, che è il segretario generale del sinodo, è come rinforzare l'evangelizzazione e come bloccare l'emorragia, la perdita, l'esodo di questi cristiani che effettivamente vivono una situazione molto difficile, forse fra le più difficili al mondo, insieme con quella dell'area del Pakistan e a volte dell'India o del Bangladesh. Allora il problema è che tutta la comunità cattolica, la Chiesa Cattolica, l'universo dei fedeli cattolici si sentano responsabili di sostenere questi nostri fratelli che sono nati e cresciuti per generazioni e generazioni in questi luoghi, che sono l'avanguardia, la frontiera, i protagonisti, le testimonianze, come vogliamo chiamarli, della fede cristiana, della fede cattolica in queste terre. Non si tratta di incoraggiare la fuga, anzi, la fuga va bloccata. Si tratta di sostenere a questi fedeli e soprattutto di creare le condizioni culturali perché il contesto politico, che è un po' determinante in questa situazione, di tutto il Medio Oriente, corrisponda ai parametri, diciamo, medio-alto della libertà di culto, del rispetto delle fede e che non sia solo sulla carta, nel senso che questa libertà di culto in Medio Oriente esiste praticamente in tutti i paesi, però poi nella pratica non esiste perché per via burocratica l'esercizio della fede pubblicamente viene limitata, ostacolata, e questo succede in numerosi paesi dell'area.
Noi chiudiamo qui queste riflessioni che facciamo proprio mentre Benedetto XVI è in viaggio verso Cipro. L'appuntamento è alle ore 13 su queste frequenze per la radiocronaca della cerimonia di benvenuto a Paphos. Io ringrazio Luis Badia Morales per questo commento. A tutti voi ancora buon ascolto, restate su 105 Life.